Allora, Dio è arrivato, l'ho incontrato sul treno delle 5 e un quarto. Chi scrive questo è John Maynard Keynes, il più famoso economista del Novecento, e scrive in un biglietto del 18 gennaio del 1929 e annuncia così il ritorno di Ludwig Wittgenstein a Cambridge. Dopo 5 anni di guerra, guerra e prigionia, e 10 anni passati per lo più a fare il maestro elementare in una scuola di campagna. Evidentemente Keynes faceva riferimento alla sovrumana intelligenza, quando parla di Dio, alla sovrumana intelligenza di un giovane viennese che nel 1911 era riuscito a farsi notare all'interno dei circoli intellettuali più esclusivi della rinomata università inglese di Cambridge. Forse fa anche riferimento alla disumana rigidità del carattere di Wittgenstein, che appunto era andato volontario in guerra, nella Grande Guerra, e c'era rimasto fino alla fine, nonostante sia rimasto ferito anche. È rimasto fino alla fine, fino a che l'ultimo suo ex sottoposto non è stato liberato, è rimasto a Cassino prigioniero, anche se si erano mossi pezzi grossi, no? Per farlo uscire al più presto. Aveva rinunciato in modo irrevocabile a una eredità favolosa, perché i Wittgenstein a Vienna erano tra i più grandi industriali. Il notaio dice un suicidio finanziario. E poi si era guadagnato la vita facendo il maestro elementare nelle scuole di campagna. Quindi non aveva un carattere facile, Wittgenstein. Qualcuno anzi arriva a sostenere che forse fosse affetto da qualche forma di autismo. Ma non è questo il punto. Il fatto è che è difficile afferrare la personalità di Wittgenstein tanto quanto il suo pensiero. E quel che ci interessa oggi chiaramente è il pensiero di Wittgenstein, che è affidato a due opere fondamentali: il Tractatus Logico-Philosophicus, che è praticamente l'unica opera pubblicata da Wittgenstein, e le ricerche filosofiche che sono uscite postume, però è un'opera lasciata incompiuta, quindi ci aveva messo anche la prefazione. Oh, naturalmente, se voi guardate il catalogo, la bibliografia delle opere di Wittgenstein, è piuttosto corposa, ma sono tutti testi che in qualche modo Wittgenstein non aveva mai pensato di pubblicare e probabilmente non avrebbe mai pubblicato in vita. Quindi due opere, ma anche limitandoci a queste due opere, quindi il lettore non specialista a questi due testi di riferimento, il problema è capire se possiamo parlare di una filosofia di Wittgenstein e non di due. Se sono due, come spiegare l'evoluzione? Il problema è posto da Wittgenstein stesso, perché nella prefazione alle Ricerche filosofiche, quindi diciamo il suo secondo libro, nella prefazione che è scritta nel 45, io vi do anche le date perché forse sono importanti. È scritta nel 45 la prefazione a un libro che uscirà postumo nel 1953, cioè 2 anni dopo la morte di Wittgenstein. Quindi questo è un testo, questo che vi leggo è un testo del 1945. E dice: 4 anni fa ebbi l'occasione di rileggere il mio primo libro, il Tractatus Logico-Philosophicus, e di spiegare le idee che vi sono espresse. Improvvisamente mi parve che avrei dovuto pubblicare quei vecchi pensieri insieme con i nuovi, e che questi ultimi sarebbero stati messi in giusta luce soltanto dalla contrapposizione col mio vecchio modo di pensare e sullo sfondo di esso. Riprendendo a occuparmi di nuovo di filosofia, 16 anni fa, dovetti infatti riconoscere i gravi errori che avevo commesso in quel mio primo libro. Allora, qui sembra che Wittgenstein ci voglia dire che esiste da una parte una continuità nell'ambito della sua ricerca, anche se questa continuità si risolve di fatto in una divergenza. Il problema è allora: continuità e divergenza rispetto a che cosa? Proviamo ad andare alla prefazione del primo libro, del Tractatus, dove dice Wittgenstein: la verità dei pensieri qui comunicati mi sembra intangibile e definitiva. Sono dunque dell'avviso d'aver definitivamente risolto nell'essenziale i problemi. E se qui non erro, il valore di questo lavoro consiste allora, in secondo luogo, nel mostrare quanto poco sia fatto dall'essere questi problemi risolti. Leggere un libro che comincia così è già un'impresa. Ma allora ci chiediamo: i gravi problemi di cui parla nel secondo libro, nella prefazione del secondo libro, riguardano la pretesa di aver risolto tutti i problemi o riguardano invece la questione che tutto sommato è inessenziale l'aver risolto questi problemi? La continuità, discontinuità tra queste due opere, dove la possiamo trovare? Allora, cercando di affrontare queste questioni, voglio proporre un'immagine, questa, che è il profilo di una montagna grandissima, una montagna himalayana, schizzato in un taccuino di viaggio. Ora, questa immensa montagna rappresenta il linguaggio, che è una questione centrale di tutta la filosofia contemporanea. Agli occhi di Wittgenstein, il linguaggio è come un abito che veste il pensiero, e che dunque lo rende manifesto, ma nello stesso tempo lo maschera e può anche travisarlo. Allora, si potrebbe, parafrasando il titolo di una delle opere più famose di Heidegger, un altro stregone della filosofia contemporanea, no? Uno dei più famosi libri di Heidegger si intitola In cammino verso il linguaggio. Bene, io interpreto invece tutta la filosofia di Wittgenstein in cammino attraverso il linguaggio. E appunto è attraverso il linguaggio che Wittgenstein intraprende appunto il percorso su questa montagna. E su questa montagna in qualche modo lascia le tracce di questi suoi percorsi. Nella prefazione sempre delle ricerche filosofiche è sempre Wittgenstein che ci dà questa indicazione. e dice: le osservazioni filosofiche contenute in questo libro sono, per così dire, una raccolta di schizzi paesistici, nate da queste lunghe e complicate scorribande in lungo e in largo e in tutte le direzioni in una vasta regione di pensiero. Schematicamente dà queste indicazioni: il concetto di significato, di comprendere, di proposizione, di logica, i fondamenti della matematica, gli stati di coscienza e altre cose ancora. Quindi, per continuare a stare dentro questa metafora del cammino e della sua rappresentazione sulla carta, allora immaginate di vedere nel nostro disegno una linea diritta che attraversa la montagna dalla base alla vetta, senza alcuna deviazione di sorta. Come dire, seguendo le intenzioni di quegli scalatori che piantano i chiodi con l'intento preciso di seguire la via più breve, quella più diritta. Ecco, questa traccia diritta è propriamente la via indicata dal Tractatus. Tutte le altre, invece, più o meno ingarbugliate, rappresentano i sentieri percorsi nelle ricerche filosofiche. Ecco, questa è l'immagine che io cerco di darvi per, come dire, orientare un po' la mia lettura. Allora, sembra che ci sia una precisa corrispondenza tra la rigidità di carattere del primo Wittgenstein e la sua volontà di seguire una via diretta, senza distrazioni, nella ricerca della fondazione di un linguaggio ideale, assoluto, definitivo. La volontà di, e questa è una citazione dal secondo Wittgenstein, di afferrare l'essenza incomparabile del linguaggio. Ecco, questa è l'intenzione del primo testo, del primo libro. In realtà però la questione non è così semplice. Perché? Perché se io dovessi catalogare questo libro non saprei dove metterlo. Uno dice, ma è chiaro, lo metti sotto logica. Se leggiamo invece la lettera con cui Wittgenstein spedisce il manoscritto del Tractatus, il Tractatus in realtà non è il titolo di Wittgenstein, ma è l'equivalente, una traduzione in latino proposta appunto dagli amici inglesi. Allora, se noi leggiamo questa lettera inviata al primo mancato editore, perché questo è un libro che è stato rifiutato, e cioè c'è voluto l'impegno e il peso dell'autorità, dell'autorevolezza di Russell perché questo libro fosse pubblicato, cioè uno dei capolavori del pensiero contemporaneo in realtà era stato bocciato dagli editori. E il primo editore mancato ebbe una lettera, si chiamava Ludwig Ficher, o von Ficher adesso, perché in mezzo c'è la fine della guerra e quindi anche in Austria spariscono i titoli nobiliari, no? Allora, Ludwig Ficher si vede recapitare questa lettera in cui si dice che il senso del libro è di natura etica. E precisa Wittgenstein: volevo scrivere che il mio lavoro consta di due parti, di quella che già esiste e di quella che non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella importante. Ciò che è etico, infatti, è delimitato dal mio libro, per così dire, dall'interno. E sono convinto che l'etico, rigorosamente, vada delimitato solo in questo modo. In breve, io credo che tutto ciò che oggi in molti dicono in maniera fumosa, io l'ho fissato nel mio libro tacendone. E perciò, a meno che non mi sbagli completamente, il libro dirà molte cose che lei stesso vorrebbe dire, senza accorgersi che nel mio libro vengono dette. Allora, impegnato in questa immane impresa di spiegare che cos'è il linguaggio, Wittgenstein scopre che in certi ambiti il silenzio può risultare più significativo della stessa parola. Allora, questo ci permette anche di capire perché per tanti anni è stato in silenzio, non ha parlato di filosofia. La sua però non è un'afasia, un mutismo patologico. Somiglia invece a quei silenzi che circondano le note in certe composizioni musicali, che forse sono più importanti delle note stesse. Oppure a me è venuta l'immagine delle antiche astronomie e astrologie del Nuovo Mondo, dei popoli del Nuovo Mondo, secondo i quali le stelle non formano le costellazioni, ma delimitano le figure che stanno nel vuoto nero tra le stelle. E infatti il tema del silenzio chiude proprio il Tractatus. In maniera perentoria, l'ultima proposizione, la settima, dice: su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Ora, detto così, letto così, potrebbe sembrare l'ammonimento di un maestro zen, alla maniera appunto dei maestri zen che chiedono ai discepoli il silenzio. In realtà si tratta della conclusione di quello che io chiamo un sesto grado di filosofia, sempre per restare nell'immagine alpinistica. È composto di 10 passaggi e qui vorrei leggervi questi 10 passaggi, sono i 10 passaggi finali del Tractatus, perché a mio avviso qui viene fuori la forza, la potenza del pensiero di questo autore. 6.44, i numeri non sono casuali. 6.44, non come il mondo è il mistico, ma che esso è. 6.45, intuire il mondo sub specie eterni è intuirlo quale tutto limitato. Sentire il mondo quale tutto limitato è il mistico. 6.5. D'una risposta che non si può formulare, non può formularsi neppure la domanda. L'enigma non c'è. Se una domanda può porsi, può pure avere risposta. 6.51. Lo scetticismo è non inconfutabile, ma apertamente insensato, se vuole mettere in dubbio laddove non si può domandare, perché dubbio può sussistere solo ove sussiste una domanda. Domanda solo ove sussiste una risposta. Risposta solo ove sussiste, solo ove qualcosa può essere detto. 6.52. Noi sentiamo che anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati. Certo, allora non resta più domanda alcuna, e appunto questa è la risposta. 6.521. La risoluzione del problema della vita si scorge allo sparir di esso. Non è forse per questo che uomini cui il senso della vita divenne, dopo lunghi dubbi, chiaro, non seppero poi dire in che consisteva questo senso? 6.522. V'è davvero dell'ineffabile. Esso mostra sé, è il mistico. 6.53. Il metodo corretto della filosofia sarebbe propriamente questo. Nulla dire se non ciò che può dirsi. Dunque, proposizioni della scienza naturale. Dunque, qualcosa che con la filosofia nulla ha a che fare. E poi, ogni volta che altri voglia dire qualcosa di metafisico, mostrargli che a certi segni, nelle sue proposizioni, egli non ha dato significato alcuno. Questo metodo sarebbe insoddisfacente per l'altro. Egli non avrebbe il senso che gli insegniamo filosofia, eppure esso sarebbe l'unico rigorosamente corretto. 6.54. Le mie proposizioni illustrano così. Colui che mi comprende, infine, le riconosce insensate. Se è salito per esse, su esse, oltre esse. Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo che vi è salito. Egli deve superare queste proposizioni, allora vede rettamente il mondo. 7. Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Ora, se voi seguite queste 10 passaggi, sono veramente qualche cosa che dà le vertigini. E tra l'altro qui è evidente, come se ne fosse quasi il racconto, il diario, il segno del percorso di una conversione, che tra l'altro Wittgenstein ha attraversato questo percorso proprio mentre scriveva il Tractatus, proprio mentre stava in guerra e leggeva Tolstoi. 6. Se poi volessimo accostare questa pagina a un'immagine, a me viene in mente questa. La collegherei, cioè, alla celebre incisione di Dürer, di Albrecht Dürer, la Melanconia 1, che è piena di simbolismi esoterici, che è piena di numeri magici, ma tra l'altro c'è anche il simbolo della scala. Della scala a 7 pioli. E io mi chiedo sempre perché le proposizioni fondamentali del Tractatus sono 7. Però bisogna anche considerare la qualità della scrittura, di quello che abbiamo letto. Perché, a mio avviso, è di per sé un indice di attenzione non soltanto estetica, ma etica. E in questa pagina che vi ho letto di Wittgenstein, io trovo qualcosa di analogo a quanto Nicola Gardini, un famoso latinista, lo leggete in Viva il Latino, no? Viva il Latino, riscontra in Cicerone. Gardini dice: il latino ciceroniano non è solo artificio linguistico, è anche il mezzo attraverso cui si è formato tutto un sistema di valori, tutta una riflessione sull'essere umano, che ha avuto la capacità di risuonare per secoli. In pratica, non si dà superiorità etica se non nella forma di un discorso perfetto. Creso, nel De Oratore, afferma che l'eloquenza è una delle massime virtù, perché parlare bene è un sapere da cui discendono non solo i bei discorsi, ma l'organizzazione stessa del mondo civile, costumi, leggi, governi. Parlare bene è una filosofia. È pratica di giustizia e creazione di felicità. Parlare o scrivere bene è essere buono, è difendere i valori più alti della comunità, è la libertà stessa. Questo a proposito di Cicerone, questo a proposito di Wittgenstein. Questo direi dovrebbe essere uno dei punti fondamentali oggi per ricostituire un po' in essi i rapporti civili. Parlare bene perché è così che si è buoni. Se poi dovessi accostare al trattato su un'altra opera di filosofia, sicuramente io sceglierei l'etica, etica, ordine geometrico demostrata di Spinoza, che comincia argomentando su che cosa è sostanza e si conclude con una serie di proposizioni riguardanti l'amore intellettuale di Dio. Alla stessa maniera potremmo dire, o in maniera analoga, il Tractatus comincia con la proposizione il mondo è tutto ciò che accade, per approdare una sorta di mistico tacere. È anche evidente che se deve esistere un linguaggio logico che descrive il mondo, il mondo stesso deve essere ordinato in una certa maniera. E quindi deve avere una struttura logica ben definita. E questa struttura viene descritta nelle prime quattro proposizioni fondamentali del Tractatus, che sono: il mondo, uno, il mondo è tutto ciò che accade. Due, ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. 3. L'immagine logica dei fatti è il pensiero. 4. Il pensiero è la proposizione munita di senso. Questa è la struttura del mondo ed è la struttura del linguaggio. Si tratta appunto di quella via diretta per raggiungere la cima. Ed è la via che meglio si attaglia alla forma mentis di un ingegnere, perché Ludwig Wittgenstein era un ingegnere, cioè la formazione di studi era una formazione ingegneristica. E questo riferimento alla formazione di studi per me è importante perché mi richiama subito due altri ingegneri, anche loro particolarmente attenti al linguaggio, allo studio del linguaggio, e accomunati dall'essere tra di loro coetanei e dall'essere stati tutti e tre risucchiati nel vortice della Grande Guerra. Gli altri due ingegneri sono Robert Musil, l'autore di L'uomo senza qualità, e Carlo Emilio Gadda. Però nel caso appunto di Musil e di Gadda, la guerra ha forse fatto maturare in loro la convinzione opposta a quella di Wittgenstein, che cioè il mondo è tutt'altro che bene ordinato e che lo stesso linguaggio ha molto poco di logico. Il bisogno di ordine, di linearità narrativa, appartiene, secondo Musil, a una precisa esigenza psicologica dell'uomo. Dice così in un passaggio dell'Uomo senza qualità: quel che ci tranquillizza è la successione semplice, il ridurre a una dimensione, come direbbe un matematico, l'opprimente varietà della vita. Infilare un filo, quel famoso filo del racconto di cui è fatto anche il filo della vita, attraverso tutto ciò che è avvenuto nel tempo e nello spazio. Beato colui che può dire allorché, prima che, dopo che. Avrà magari avuto tristi vicende, ma si sarà contorto dai dolori, ma appena gli riesce di riferire gli avvenimenti nel loro ordine di successione, si sente così bene come se il sole gli riscaldasse lo stomaco. E invece, appunto, per Musil la vita è come il suo infinito romanzo. Un romanzo che è un gioco che si scompone e si ricompone senza soluzione di continuità. E anche Gadda, in quell'altro capolavoro assoluto della letteratura del Novecento, che è quel pasticciaccio brutto de Via Merulana, teorizza attraverso la visione del commissario, il commissario in gravallo, Ciccio in gravallo. Teorizza appunto come i fatti della vita si dispongano in un modo che è molto più vicino al caos che non a qualsiasi dirittura logica. Dice Gadda a proposito di Ingravallo. Sosteneva, fra l'altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto, che dir si voglia, di un unico motivo, di una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio o garbuglio, ognomero, che alla romana vuol dire gomitolo. L'opinione che bisognasse riformare in noi il senso della categoria di causa, quale avevamo dai filosofi, da Aristotele o da Immanuele Kant, e sostituire alla causa le cause, era in lui un'opinione centrale e persistente, una fissazione quasi. La causale apparente, la causale principe era sì una, ma il fattaccio era l'effetto di tutta una rosa di causali che gli erano soffiate addosso a molinello, come i 16 venti della rosa dei venti, quando s'avviluppano a tromba in una depressione ciclonica, e avevano finito per strizzare nel vortice del delitto la debilitata ragione del mondo, come si storce il collo a un pollo. Ecco, ha una visione molto vicina a quella dell'ognomero di Gadda, approda, a mio avviso, anche Wittgenstein dopo quel 1929. E allora, dopo il 1929, il cammino di Wittgenstein attraverso il linguaggio è rappresentato da quel garbuglio, da quell'ognomero, da quel gomitolo di sentieri. Forse fu a causa dello schiaffo che diede a un suo studente. Badate, a quei tempi non c'era problema che un maestro desse uno schiaffo a uno studente. Però lo colpì molto. Forse anche fu la ricerca di una spiegazione al linguaggio dei segni, come gli manifestava un amico italiano, un grande economista, Piero Sraffa, no? Che gli diceva: ma spiegami questo, tu che conosci bene, spiegami questo, cosa vuol dire? Ecco, allora, evidentemente, quella linearità, quel rigore che era nella teoria del Tractatus, adesso non è più sufficiente a dar conto non soltanto del linguaggio, ma anche delle varietà delle esperienze di vita. E quindi a questo punto l'ex ingegnere, potremmo dire, si schiera assieme agli altri due ingegneri, a Musil e a Gadda. E quindi allora, se nella prima opera il percorso è rappresentato complessivamente da una scala e ogni singolo passaggio è appunto minutamente descritto dalla notazione numerica, come abbiamo visto prima, nelle ricerche filosofiche le immagini che emergono sono invece molto varie e tutte complesse. Vorrei richiamare le più importanti, e allora sono queste. Pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili. C'è un martello, una tenaglia, una sega, un cacciavite, un metro, un pentolino per la colla, la colla, chiodi e viti. Quanto differenti sono le funzioni di questi oggetti, tanto differenti sono le funzioni delle parole. E ci sono somiglianze qui e là. Un'altra immagine. Il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città, un dedalo di stradine, di piazze, di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi, e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte, regolari e case uniformi. Un'altra immagine. Ma quanti tipi di proposizioni ci sono? Per esempio, asserzione, domanda, ordine. Di tali tipi ne esistono innumerevoli. Innumerevoli tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo segni, parole, proposizioni. E questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte, ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giochi linguistici, potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. Qui la parola gioco linguistico è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un'attività, di una forma di vita. È interessante confrontare la molteplicità degli strumenti del linguaggio e dei loro modi di impiego, la molteplicità dei tipi di parole, di proposizioni, con quello che sulla struttura del linguaggio hanno detto i logici. E anche l'autore del Tractatus logico-filosofico. L'ultima, il linguaggio è un labirinto di strade. Vieni da una parte e ti sai orientare, giungi allo stesso punto da un'altra parte e non ti raccapezzi più. E allora nelle ricerche filosofiche la critica al Tractatus diventa puntuale. Dice a un certo punto: ci illudiamo che ciò che è peculiare, profondo, per noi essenziale nella nostra indagine, risieda nel fatto che essa tenta di afferrare l'essenza incomparabile del linguaggio, cioè a dire l'ordine che sussiste tra i concetti di proposizione, parola, deduzione, verità, esperienza, eccetera. Quest'ordine è un superordine. Tra, potremmo dire, superconcetti, mentre in realtà, se le parole linguaggio, esperienza, mondo hanno un impiego, esso deve essere terra-terra, come quello delle parole tavolo, lampada, porta. Questo tipo di critica al primo testo, al Tractatus, a quella volontà di ordine logico, non è che deve cancellare però l'esigenza di un rigore nel condurre l'indagine sul linguaggio. Cioè, Wittgenstein non rinuncia a fare filosofia. Dice Wittgenstein: vogliamo mettere ordine nella nostra conoscenza dell'uso del linguaggio. Un ordine per uno scopo determinato, uno dei molti ordini possibili, non l'ordine. Nella nostra immagine, appunto, della montagna e della rappresentazione dei sentieri, delle diverse vie che la attraversano, è come se ora avessimo messo al bando tutti quegli artifici, quei chiodi, quegli spit, no? Che mettono gli alpinisti per salire in verticale. E invece Wittgenstein adesso sceglie di attraversare la montagna seguendone naturalmente quelli che sono le valli, i fianchi, e che permettono di raggiungere la cima, ma che permettono anche di attraversare i luoghi più interessanti di tutto il paesaggio. Si tratta di una rinuncia? No, per me è la liberazione da un'ossessione. E badate, un'ossessione che ha attraversato il Novecento, non soltanto dal punto di vista matematico, non soltanto dal punto di vista scientifico, anche dal punto di vista politico, quella ricerca dell'ordine. Dice Wittgenstein, da che cosa acquista importanza la nostra indagine? Dal momento che sembra soltanto distruggere tutto ciò che è interessante, cioè grande e importante. Sembra distruggere, per così dire, tutti gli edifici, lasciandosi dietro soltanto rottami e calcinacci. Ma quelli che distruggiamo sono soltanto edifici di cartapesta. E distruggendoli sgombriamo il terreno del linguaggio sul quale essi sorgevano. Quindi anche la logica, intesa in senso esclusivo, può diventare una trappola. Così come la credenza che non ci possa essere alcuna logica, però, anche quella è una trappola. Allora qual è il compito che si dà a Wittgenstein nella sua ultima opera? Qual è il tuo scopo in filosofia? Indicare alla mosca la via d'uscita dalla trappola. Certo, ma badate che per fare questo bisogna aver fatto l'esperienza di essere una mosca nella trappola. Ora, per concludere, in che senso Wittgenstein è il mio filosofo? Perché così recita il titolo di questa serie di incontri. Ecco, io spesso provo a seguire i sentieri aperti da Wittgenstein con le sue opere, cercando magari di aprire nuove vie sulle tracce da lui segnate, cioè prendere un bivio magari a un certo punto. Il più delle volte, lo ammetto, mi succede di rimanere incrodato in un passaggio che non ce la faccio, non ho, come dire, gli appigli sicuri per andare avanti. Per esempio adesso vuol dire che, ragionando anche con i miei studenti, adesso è questo è il mio problema, il mio passaggio impossibile. Ma adesso, per esempio, io adesso cerco di capire quale rapporto ci sia in questo momento tra una scarica elettrochimica nel mio cervello, il delinearsi di un pensiero e le parole attraverso le quali io cerco di comunicarmi questo pensiero. Che relazione c'è? Come funziona questo meccanismo, se funziona? Ma badate anche, com'è che invece in persone che io conoscevo come persone intelligenti e sagge, a un certo punto, passato il tempo, una malattia, questo meraviglioso meccanismo non funziona più? Non è che leggendo Wittgenstein io trovo risposta a queste domande, però trovo i segnavia, trovo, come dire, le direzioni, trovo il modo come si va in montagna, no? Nella caligine, delle nuvole basse, il modo magari di vedere il segno un po' più avanti, lo metto che mi indica il sentiero. Ecco, trovo in qualche modo i segnavia. Ecco, per questo io dico, è così che per me funziona un classico. Non tanto perché ti dà le risposte a quello che chiedi, e quella è la responsabilità di ciascuno di noi, andare alla ricerca delle risposte, però ti dà le direzioni, ti dà i segnavia. Ed è per questo che non ne possiamo fare a meno. Ed è per questo che ogni volta che torni a leggere questi classici, trovi, come dire, nuove indicazioni, nuovi passaggi, la possibilità di nuove camminate, di nuove esperienze, no, in questa montagna. Mi pare che possiamo fermarci qui. Torniamo qui naturalmente per aprire, se volete, un discorso, un dibattito insieme.
Quella chi è la regissiva diretta, potremmo dire di miei immaginari?
No, no, non lo dice nemmeno lui. Lui critica quel modo di scalare la montagna.
L'immaginario nel senso che non partiva da una realtà concreta, partiva da una realtà che voleva che lui fosse concreta, la direttiva. E questa è una via che costruisci tu, che non parti da quel problema, perché quegli altri libri sono confuse, diverse l'una dall'altra, e la ricerca della, e non so se la trova. E ogni via è un vaso, ogni via ha una direzione, un progetto che si passa. Ma allora la differenza tra la via diretta e le altre vie, che potrebbe essere in molti colori aspetti filosofici, diciamo. Il problema è quello di capire che nella via diretta c'è la fine, la vita. E la vita chiaramente determina anche il percorso, magari. Dopo non so se sei in grado di arrivarci o meno. Mentre che le altre vie, la vita non l'hanno definita, no? Cioè non hanno l'idea della vita. Qui invece la diretta c'era di l'idea. Nelle altre l'idea della vita bisogna costruirla. In questa costruzione trovi evidentemente questo. Io non so se trovi la vita. Allora, la contraddizione di una via, diciamo così, ideale, immaginaria, si scontra con una realtà che di fatto quella realtà non è ancora però definita in quel linguaggio che lei diceva chiaramente di cercare nella realtà del linguaggio, no? Ma non attraverso, diciamo, un a priori che è sempre un linguaggio che non parte dalla realtà ma però lo pensa, nel pensiero non è che sia proprio che trovi lo riscontro. Pertanto mi sembra che lui è sempre all'interno di un qualche cosa che non vuole accettare la realtà, ma contemporaneamente la vuole. In questo volere e non volere, lui ha, che evidentemente c'è il suo immaginario.
Sì, la questione è proprio grossa perché il problema è, ma viene prima la realtà e poi il linguaggio? Questo è un grosso problema però, perché io prima ho detto, se tu hai un'idea così rigorosamente logica del linguaggio, devi avere l'idea rigorosamente logica del mondo. E d'altra parte io non saprei dire che cos'è la realtà se non a partire da un linguaggio che ne parla. Qual è la realtà per un malato di Alzheimer? Allora, io prima ho citato Musil, ho citato Gadda. E Musil e Gadda si sforzano, come dire, di guardare il mondo come caos. Siamo noi che portiamo ordine e lo portiamo col linguaggio. Allora, il primo Wittgenstein, avendo quell'idea di linguaggio, ma guardate che questa è l'idea della matematica, ancora all'inizio del Novecento, l'idea di costruire un sistema completo, l'aritmetica nella sua completezza. Oppure era l'idea della scienza che pretendeva di chiudere ogni discorso. Il linguaggio scientifico è quello che ti dice che cos'è la realtà. La crisi nella scienza, nei fondamenti della matematica, corrisponde a questa crisi anche personale di Wittgenstein. E cioè, ma esiste quel tipo di linguaggio ed esiste quell'esclusività di una realtà fatta in questa maniera? O non esistono piuttosto forme di vita diverse? E ogni forma di vita ha il suo linguaggio, ha la sua dimensione linguistica. E allora non è detto che noi dobbiamo ogni volta avvicinarci alla montagna per arrivare in cima. E allora Wittgenstein dice: ci sono diversi modi per attraversare la montagna e ognuno ha il suo valore, il suo significato. Quello di chi pretende di salire la via diretta è quello degli alpinisti che appunto piantano il loro spit, qualsiasi cosa ci sia davanti, e vanno per la via più diritta. Ma quella è vero alpinismo? Si chiederebbero alcuni puristi. Quello è il modo, l'unico modo per andare in montagna? È l'unico modo per arrivare in cima? Ecco, questa è la differenza che pone. Tra l'altro, in una metafora, quella della montagna, che è stata abbastanza usata nel Novecento. Io ricordo per esempio Popper, il quale ci dice, no, in alcuni luoghi, ecco, noi non possiamo dire che la nostra teoria scientifica della realtà sia vera. Perché? Perché se è vera in termini assoluti non è più una teoria scientifica, perché una teoria scientifica dice per essere tale, cioè scientifica, deve essere falsificabile. E quindi se tu dici che una teoria è vera in assoluto, non è più una teoria scientifica, diventa una visione metafisica. Però lui dice, comunque noi facendo scienza sentiamo di andare verso l'alto. E quindi in questa montagna, che per Popper è completamente nascosta dalle nuvole, noi non possiamo dire se questo punto è proprio la cima, oppure non è una vetta secondaria, però sappiamo che stiamo salendo. Questa è l'idea che ci darebbe Popper di queste escursioni, di queste scorribande in montagna. Quindi, che cosa sia la realtà? A un certo punto mi sembra che Wittgenstein dica, ma di cosa stai... Che senso ha questa domanda? E difatti il fatto che il primo libro si chiuda con il silenzio sta a indicare proprio questo. Sta a indicare che quel tipo di ricerca non può che portare a quel risultato. Non è che quella ricerca non abbia alcun valore, è una delle vie possibili, ma è molto diverso andare in montagna pensando che quella è l'unica via e invece andare in montagna dicendo no, ci sono tante vie per salire la montagna. Una di queste è anche quella, ma non ha nulla che la rende privilegiata rispetto alle altre. Anzi, tutto sommato, non corrisponde ad alcuna forma di vita, non corrisponde a nessun gioco linguistico. È una esagerazione, perdi la molteplicità, perdi la varietà. E ripeto, questo per me ha un grande valore dal punto di vista anche etico e, se vogliamo, per certi aspetti anche sul piano politico, direi, no? L'idea che tutto sommato non esista un ordine, ma che ci siano tanti ordini possibili e che comunicando e cercando di giocare i diversi giochi linguistici, noi cerchiamo appunto di entrare dentro anche a forme di vita diverse. Non è una semplice tolleranza questa è il cercare di entrare dentro un'altra forma di vita attraverso un linguaggio, perché è solo il linguaggio che ci permette di comunicare che tipo di vita e che tipo di realtà noi stiamo vivendo. Per questo per me è fondamentale la questione del linguaggio, ed ha perfettamente ragione Wittgenstein quando dice l'etica la si gioca prima dei contenuti, la si gioca nel modo in cui noi parliamo, nel modo in cui noi ci comunichiamo. Quello è il primo fondamentale messaggio etico. Il confronto con Cicerone per me ci sta tutto, insomma.
Si può dire che è un precursore dell'ermeneutica e del pensiero regolarizzato?
Wittgenstein proprio non capirebbe nemmeno la domanda. Ma l'ermeneutica e il pensiero debole sono due cose però che io manterrei distinte. L'ermeneutica è in qualche modo sulla scia di quella Heidegger che diceva appunto in cammino verso il linguaggio, è la convinzione che ci sia sì un testo da leggere, ma che l'interpretazione di quel testo è infinita. Cioè l'ermeneutica entra nel merito.
Ma il pensiero debole sì.
Il pensiero debole lo vedo un po' in maniera differente. Cioè non è propriamente l'ermeneutica. Il pensiero debole è tutto sommato la rinuncia ad ogni affermazione di assolutezza. Cioè il pensiero debole che esista il testo, questo è già qualche cosa che va al di là. Con questo io non ho affatto antipatia per il pensiero debole, ma lo vedo in maniera diversa rispetto all'ermeneutica.
Nel senso che con il linguaggio bene o male si sta.
No, certo, ma con il linguaggio, io se ricordo alcuni testi di Gadamer che interpretano anche il linguaggio, per esempio, dei segni nella medicina. È una cosa fondamentale quella dell'ermeneutica dei segni dal punto di vista medico. E però il problema è qual è il testo, cioè dove sta la salute? Dove sta la salute? Che tra l'altro è un problema anche, come dire, che riguarda la sanità. Dove sta la salute? Esiste un assoluto di salute? O non siamo tutti, tra virgolette, in una condizione di malattia che può essere esplicita o implicita? Ma la salute in quanto tale, dove sta? Dove sta la sanità mentale? Se voi leggete Freud ci dice, ma chi è normale? Chi è che non ha le sue nevrosi? Come fa l'io ad essere in equilibrio perfetto? Dove sta il testo? Questo è il grosso problema dell'ermeneutica dei segni. Wittgenstein ha questi due atteggiamenti. E da una parte dice, il testo è questo che io ti mostro, però alla fine questo testo non dice nulla su quello che tu mi chiedi. Nel secondo Wittgenstein invece è come se lui dicesse, non è che sia un testo, ci sono tanti testi, tante forme di vita e tanti giochi linguistici. E l'importante è attraversare i diversi giochi linguistici e cercare di porre, tra virgolette, un ordine, non l'ordine, ma un ordine mostrando come se tu giochi a scacchi, non è che giochi a palla, però c'è una familiarità tra giocare a scacchi e giocare a palla. Per esempio, dover seguire certe regole, o per esempio doversi confrontare con un avversario. Quindi è vero che ogni gioco è a sé stante, cioè rappresenta una forma di vita, ma compito dunque del filosofo è quello di mostrare come i diversi giochi abbiano delle cose in comune e le differenze. E poi appunto è insegnare alla mosca di come uscire dalla trappola. Quello è veramente fondamentale. Forse ecco, Wittgenstein è ancora ottimista in questo. Quello che io vi chiedo è, ma tante mosche oggi non si rendono conto di essere in trappola? Per lo più non ci rendiamo nemmeno conto di essere in trappola. Quindi dovresti prima spiegare alla mosca, prima di spiegargli come uscire dalla trappola, guarda che sei in trappola. Questo è molto difficile. È molto difficile perché sembra che invece viviamo in uno spazio aperto, libero, senza ostacoli né problemi. E allora qui ci sarebbe del lavoro da fare, seguendo i segnavia, a mio avviso, di Wittgenstein.
Scusi, sul linguaggio che avete Wittgenstein.
È difficilissimo. Wittgenstein.
Anche lui però ha un limite, perché quando ammette che c'è, che non si può a un certo punto arrivare al linguaggio nel misticismo, nell'ineffabilità e tantomeno nella metafisica. Quindi diciamo che quello anche lui a un certo punto ha i suoi limiti.
Sì, allora, se volessimo tornare a un altro autore come Popper, anche Popper dice quelle teorie che pretendono di spiegare tutto sono metafisiche, non sono teorie scientifiche. Però non sono da buttare via, Quindi anche la metafisica per Popper ha una funzione importante nella crescita della conoscenza. Ma nel caso di Wittgenstein la questione si pone nei termini, tra l'altro proprio negli anni della guerra, lui leggeva anche Pascal dice qualcosa del genere, no? Quando Pascal ci contrappone all'esprit de géométrie, che è propriamente il metodo geometrico, l'esprit de finesse. E che cos'è questa finesse? Questa capacità di, tra virgolette, intuire. E anche lì i pensieri di Pascal sono in realtà la storia, doveva essere apologia del cristianesimo, la storia della sua conversione. E dove appunto il termine finale non può essere il Dio dei filosofi, cioè il Dio dimostrato dalle prove, dalle cinque prove dell'esistenza di Dio. È il Dio che hai dentro il cuore, non è il Dio dell'ordine geometrico. E quel Dio che è dentro il cuore in qualche modo è più vicino a una condizione di silenzio che non di parole. Ma su questo le ultime frasi del primo Wittgenstein parlano del mistico, ma il mistico è proprio questo, è approdare al silenzio come ultima parola. Ma su questo è da rileggere anche il primo Wittgenstein, perché non è da buttare via. Tutte queste considerazioni sono fondamentali, e cioè di fronte alle domande decisive, il linguaggio non è capace di dare una risposta, se vuole essere un linguaggio di tipo logico. Io mi chiedo, ma Wittgenstein non lo scrive nelle sue ricerche filosofiche, come tratterebbe il linguaggio, il gioco della religione, ecco, il gioco della religione, come tratterebbe i linguaggi che cercano di parlare dell'etica, l'estetica. Ci sono altri scritti, perché poi ci sono una serie di scritti, per esempio le sue lezioni, ci sono i fondamenti della matematica, però ecco, quando tu entri dentro una forma di vita, devi in primo luogo cercare di comprendere il linguaggio. E comprendere il linguaggio non è così semplice, perché le parole si giocano dentro un gioco. Allora, per questo mi fa molta impressione chi giudica sulla base di semplici parole intere civiltà o intere religioni, citando una frase, come se avessero cercato di capire la forma di vita che sta dentro e dietro quelle parole. Ecco, questo è una attenzione che noi dovremmo avere, proprio per evitare quel tipo di rapporto tra gli uomini, che alla fine diventa appunto un rapporto di violenza, un rapporto di sopraffazione. E ricordiamoci sempre, Wittgenstein attraversa due guerre mondiali, cioè questi sono uomini e pensatori che hanno attraversato l'età più devastante della nostra storia. Anche su questo io direi dovremmo avere un attimo di considerazione, di riguardo, rispetto a come hanno vissuto loro. Loro sì, sono delle mosche dentro la trappola e cercano in qualche modo di venirne fuori.
Posso fare un'ultima domanda? E dopo questo, diciamo così, ragionarci sopra, vorrei fra il pensiero, la parola e il linguaggio, da qui ci sarebbe anche la voce. Allora, i pensieri, lei prima diceva sempre sul pensiero, dopo, che certi pensieri che non nascono solo dalla forma di vita, ma anche la vita che forma le forme, no? La vita chiaramente crea le forme di vita, può essere il contrario per chi pensa che sia. Pertanto la vita, quando che si esprime, non si esprime più, il pensiero non raccoglie nessuno sì. C'è quella parte di inespressa, quella parte inespressa che non coglie nessuno. E dovrei dire che il linguaggio, allora, non è un linguaggio reale attraverso il pensiero, perché il pensiero riesce chiaramente a capire tutta la realtà che si vive. Quell'inespresso fa parte di un linguaggio che devi ancora ricercare, oppure dà per scontato che quel linguaggio lì è solo possibile? No. Perché io ho dei pensieri, ma non ho sempre il linguaggio. Questo me lo pongo magari in un tempo che non so, pensiero linguaggio, c'è un tempo di mezzo. Il bambino, per esempio, ha di pensiero, riesce a esprimere, magari, non so, quel tempo di, come si può dire, perché per formare il linguaggio, un tempo storico, non è un tempo che viene determinato solamente il pensiero linguaggio, c'è una società di mezzo, c'è una storia che determina. In questo caso qui, allora, il problema sarebbe di capire come si forma questi due momenti all'interno sempre della storia.
Sì, è il problema. Il problema è anche capire, perché se noi leggiamo un testo di neuroscienze, ci dicono lì c'è una scarica elettrochimica e corrisponde appunto al pensiero. Allora, noi siamo portati, oggi le neuroscienze sono portate a dire che col cavolo che sei tu che pensi, se per tu o io intendiamo il soggetto nel senso cartesiano, in realtà chi pensa è il cervello, e il cervello non sei tu. Cioè, il cervello non è la mente. E però, da un altro punto di vista, noi vediamo che la mente può retroagire sul cervello e può in qualche modo indirizzare il cervello in certe direzioni. Allora, in questo gioco stiamo tornando al problema di Cartesio, alla fin fine, il rapporto tra il mondo fisico, la res extensa, e la res cogitans, la sostanza pensante. Cioè, stiamo ancora ragionando intorno a queste questioni, che sono questioni decisamente fondamentali. Però quello che dice Wittgenstein è che se non c'è linguaggio, non c'è nemmeno forma di vita. Cioè, ogni forma di vita deve trovare un mezzo di comunicazione. Perché altrimenti non è una forma di vita. Questo è il punto. Ora, su questo, anche su questo sarebbe da... Se voi leggete, per esempio, Plant Revolution, di Stefano Mancuso, che ti pone il problema se c'è un'intelligenza delle piante. Allora Mancuso dice, ma è proprio necessario che l'intelligenza abbia un cervello, un centro, un luogo centrale che poi se si rompe basta, finito. Oppure non possiamo immaginare altre forme di intelligenza? Intelligenza di rete dove non c'è un vero centro, un vero cervello, un vero... Ecco, tutto questo ci parla appunto di comunicazione. E quindi di forme di vita. Ma le forme di vita, animali e vegetali, oggi le stiamo scoprendo in termini di comunicazione. Cioè noi stiamo scoprendo che quel prato, quella zolla di erba, in realtà è un luogo di comunicazione, un luogo di rapporti, un luogo di interazione. Allora, noi abbiamo il nostro linguaggio. Lì, dice Wittgenstein, dobbiamo cercare, nel senso che lì troviamo l'esplicitazione più alta, più piena, di quell'intelligenza che probabilmente appartiene a tutte le forme di vita. Però allora, è come dire, ecco, nell'uomo in qualche modo trovi la chiave dell'intero universo, nel senso che è lì, nella possibilità di entrare dentro il linguaggio dell'uomo, che noi riusciamo a trovare la chiave per interpretare tutto il resto. Poi sulla questione dell'arrivare per esempio al silenzio, Wittgenstein naturalmente è un lettore di Schopenhauer, e Schopenhauer dice tutto il nostro dire, tutti i nostri linguaggi sono delle semplici rappresentazioni, anzi sono delle illusioni, sono la verità che cos'è? Perché quando parla della voluntas paragonandola al nirvana, no? L'ultimo stadio, no, di questo pensiero ascetico, e lì c'è nulla, c'è il silenzio. Adesso anche qui il silenzio di Wittgenstein non è il nulla, è un silenzio pieno di senso, però non lo puoi dire quel silenzio. Ecco, questo è il punto in cui possiamo arrivare, dice Wittgenstein, ma lì non puoi superarlo. Cioè, tra le stelle c'è quel vuoto, si delinea una forma, ma il vuoto è lì. E quindi, anche qui, come accogliere questo silenzio? Nel secondo Wittgenstein non c'è propriamente il silenzio, ma perché? Perché, come dire, il silenzio è appunto l'arrivo, la meta di una particolare forma di vita, che lui non è che rinneghi.
Il nuovo parlare.
Certo, ma non è l'unico parlare e non è nemmeno l'unica cima a cui puoi arrivare. E quindi non sta rinnegando se stesso. Ecco, questo volevo. Quello è un percorso che si può fare, che lui ha fatto. Non lo rinnega, nel senso che quel percorso rimane. Quello che lui dice è: non è l'unico percorso, l'errore mio è stato aver pensato che quello fosse l'unico percorso. E invece di percorsi ce ne sono tanti, perché tante sono le forme di vita, tanti sono i giochi linguistici. E, ripeto, per me questa è una lezione fondamentale, sotto tutti i punti di vista.
Scusi, probabilmente dicendo con espressione linguistica diverse forme di comunicazione, no? Cioè le piante comuni.
Sì. E lui difatti dice che sono innumerevoli.
Esatto. Non si è ritirato in una capanna negli ultimi anni della sua vita, isolato?
Non negli ultimi anni. Questa sua vocazione ai grandi silenzi, soprattutto del nord, lui si era costruita quella capanna in Norvegia, sì, è sempre stata una sua attrazione.
Ed è un modo di vivere, di esprimersi, di comunicare, non parlare.
Certo, e si è costruito la capanna. A me ha ricordato questo anche Le Corbusier, che alla fine della sua esistenza si è costruito la sua capanna nel sud, però siamo nel sud della Francia. Però quella è la vera architettura, secondo Le Corbusier, cioè la sua cabana alla fine è la vera architettura, è il senso, quello che ha capito lui alla fine di tutto, quella è la sua. Era un po' difficile da trattare. Grazie a voi.